Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti anche a quella trasmissione di questo mese, del mese di agosto, che abbiamo dedicato e che dedicheremo appunto alla figura di una serva di Dio, Madre Maria Pia Brando, una suora morta in concetto di santità, appunto già serva di Dio. Della quale appunto è in corso ulteriormente il processo di canonizzazione. Lo facciamo insieme al postulatore di questa serva di Dio, che è Don Antonio Paone. Don Antonio, grazie per aver preso parte alla nostra trasmissione.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Ecco, siamo in collegamento solo telefonico con Don Antonio, che passo anche a presentarvi. È stato ordinato sacerdote il 23 ottobre del 2005 ed è il parroco del santuario di San Nunzio sul Prizio a Napoli ed è anche il vice direttore dell'ufficio cause dei santi della diocesi di Napoli. Io apro questa trasmissione chiedendo scusa per appunto il ritardo con il quale ci colleghiamo. Però adesso parleremo della vita, delle opere, della spiritualità di questa serva di Dio che è molto legata al Sacro Cuore di Gesù. E quindi ci rifaremo del ritardo parlando anche delle bellezze del Sacro Cuore. Allora, vogliamo cominciare ad inquadrare la vita e l'ambiente storico in cui nasce Madre Maria Pia Brando, Don Antonio?
Certamente, Maria Pia Brando nasce il 3 giugno 1851, poi al fonte battesimale prende il nome di Maria Raffaella Anna Brando ed è la figlia di Giovan Giuseppe Brando e di Contetta Murato, una coppia boletana di fede, lui la pensa con le nozze della prima moglie. Una coppia napoletana conosciuta nel quartiere dove abitavo, innanzitutto perché aristocratici. Giovan Giuseppe era il cassiere del Banco di Napoli, era un architetto, era amministratore di tante case nobiliari che curava il patrimonio. E lei, Concetta Marrazzo, era una nobildonna. Avevano contratto matrimonio cristiano ed erano una coppia dedita alla carità. Questa famiglia era conosciuta per le conferenze spirituali che tenevano in casa, e radunando nobili napoletani, anche aristocratici, per pregare, per meditare e anche per poi approfittare per raccogliere fondi da loro in modo da dedicarsi ad opere di carità al sostentamento dei più poveri. Dai primi anni di vita, quindi la bambina riceve, Maria Concetta riceve questo esempio particolarmente dalla mamma e ispira a pieni polmoni anche quella che era l'aria della santità della città di Napoli di quegli anni. Siamo negli anni di pieno apostolato di Ludovico da Casoria, siamo anche di San Ludovico da Casoria, siamo anche negli anni del pieno apostolato dei tanti santi sacerdoti della città, che sarebbero stati poi anche Gaetano Enrico e molti altri. Erano morti da pochi anni la regina, la beata, attualmente beata Maria Cristina di Savoia, lo stesso Nunzio Sulpizio, morto nel 1836. Quindi questa bambina nasce in un contesto di grande fede, lo stesso regno di Borbone delle due Sicilie era ancora un regno nel quale gli ecclesiastici e i santi erano considerati con grande onore nella nostra città e nel regno intero. All'età di 5 anni, e siamo nel maggio del 1856, la mamma di Maria Concetta, nel dare alla luce la sua secondogenita, muore di parto. Quando la bambina appena nata, Adelaide, sorellina di Maria Concetta, ha soltanto 5 giorni, Maria Concetta 5 anni. Adelaide avrà un destino glorioso, sarà portata agli onori degli altari e attualmente è Santa Maria Cristina Brando. E nel
Ecco,
momento della morte della.
quindi praticamente abbiamo un contesto cittadino, veramente che pullula di santità, ma anche un contesto familiare dove si respira
Familiare, familiare,
grande
sì.
spiritualità proprio per questi incontri che i genitori di Madre Maria Pia Brando facevano con tante persone del loro ceto, della stessa estrazione sociale, immagino, no? Conversazioni di carattere
Certo.
spirituale, ma poi appunto a 5 anni questa bambina comincia ad avere anche dei fenomeni mistici, perché stava dicendo appunto che
Sì.
vede il cuore di Gesù. Quindi possiamo dire un ambiente permeato tutto di spiritualità, dalla città alla famiglia alla relazione personale.
Infatti vorrei portare subito all'attenzione degli ascoltatori in questo momento la grande importanza che la serva di Dio ha per le famiglie, perché questa parte della storia iniziale della vita della serva di Dio non è un dettaglio nell'evoluzione, nel percorso spirituale, di fede, di maturazione umana che lei poi vivrà. La famiglia ha un fortissimo ascendente sulla missione della figlia perché lei attingerà a ciò che fa la mamma. Da religiosa, lei si spingerà nella sua missione ricordando l'esempio ricevuto da sua madre nel raccogliere dai benestanti, dai generosi e nel donare, nello spingersi verso gli ultimi. All'età di 5 anni, comunque dicevamo, nel maggio del 1856 muore la mamma e la piccola Maria Concetta abbraccia il cadavere di sua madre quasi nel volerle aprire gli occhi per vederla, per guardarla ancora negli occhi, e in quel momento lei vede il cuore di Gesù. Gesù le appare mostrandole il cuore e le dice: da questo momento sarò io per te tua madre. E nel momento in cui Maria Concetta riceve questa visione, si sente rapire il cuore, come si legge dagli appunti spirituali, non c'è un vero e proprio diario, c'è una raccolta di notizie, pochi fogli con nei quali lei descrive alcuni momenti della sua vita, saltando anche tante date, e Gesù le fa capire questo primo aspetto del suo cammino di vita e lei si sente rapire il cuore e in quel momento ha la lucidità e la fermezza di emettere il voto di perpetua verginità. Poi, rivolgendosi ad un'immagine della Madonna addolorata che avevano in casa, lei dice: vi prometto che non chiamerò più nessuna mia madre, ma soltanto voi, e che mi consacrerò al Signore, se però questa è la sua volontà. Già emerge la prudenza di questa ragazzina di 5 anni ed emerge un aspetto della spiritualità che il Signore le mostra, che poi sarebbe arrivato nella Chiesa Cattolica pubblicamente con il beato Giovanni Paolo I, quando dirà Dio e papà e mamma. Lei già sente che Gesù, mostrandole il cuore, le mostra il cuore paterno, il cuore di sposo, ma anche il cuore materno di Dio.
Ecco,
E così inizia.
emerge una maturità senz'altro non comune, perché io la interrompo ogni tanto per appunto diciamo rendere un po' più viva la trasmissione, no?
Certo.
E, per evitare appunto che diciamo, si diventi proprio una lezione
È un
lunga 40
monologo.
minuti. Allora, ecco, dicevo che una maturità non comune per l'età, perché una bambina che decide di fare il voto di perpetua verginità a 5 anni mostra una evidente maturità spirituale che non è tipica di quegli anni, che non corrisponde all'età anagrafica.
Non corrisponde all'età anagrafica di un bambino del 2023. Dovremmo dire, in casa Brando questa non è una novità perché la stessa cosa l'avrebbe fatta qualche anno dopo, la bambina appena nata, Adelaide, che quando le spiegano che la mamma è morta, quando avrà i suoi 5 o 6 anni, lei dice: la mamma è andata in cielo, beata lei. E successivamente, salendo le scale del palazzo di casa, parliamo sempre della sorella di Maria Concetta, parliamo di Adelaide, Santa Maria Cristina Brando per intenderci, salendo le scale del palazzo di casa Brando, Maria Cristina dice: voglio farmi santa e mi farò santa a tutti i costi, e aveva 8 o 9 anni. Quindi certo, non è una maturità spirituale corrispondente all'età anagrafica per i bambini di oggi, forse nemmeno per i bambini di allora, anche se pensiamo ai pastorelli di Fatima, più o meno, insomma, entriamo in un altro ordine, di idee.
Sì, ma voglio dire che comunque L'ispirazione per un tale voto non nasce puramente da, come dire, da semi naturali, da un intelletto naturale, è irrorato
Certamente no.
indubbiamente dalla grazia, no? Perché
Certo,
altrimenti non si
certo.
potrebbe giungere ad affermazioni, già parlare di voto a cinque
Esatto,
anni ed avere
sì.
consapevolezza di cosa voglia dire un voto, credo che non sia comune
Ma
oggi come allora, insomma, nel
pensi che
1800.
lei, Maria Concetta, insomma, che diventerà poi Maria Pia, dice, racconta e scrive anche che i vari precettori che in casa Brando le vengono presentati sono sempre anticipati dal cuore di Gesù. Anche quando lei è al telaio per insegnarle l'arte della filatura e del ricamo, il cuore di Gesù si intrattiene con lei al telaio e prima che arrivi il precettore ad insegnarle a parlare, a leggere, a scrivere, il cuore di Gesù lei dice: stamattina è venuto e mi ha anticipato in modo da farmi trovare preparata quando arriva, quando arriva il maestro, il docente che sarebbe arrivato. Quindi c'è anche una sorta di preparazione spirituale che il Signore le fa, no? Quasi. Ci viene da pensare all'esempio di tanti altri, ai modelli di vita di santità che abbiamo poi scoperto e riscoperto nell'ultimo cinquantennio nella Chiesa Cattolica. Mi viene da pensare, ecco, a Santa Faustina Kowalska, che Gesù ha la pazienza di aspettarla e di suggerirle volta per volta quello che vuole da lei, quasi in una sorta di combattimento per la maturazione. Lì si è avviato prima, ecco, volendo fare una sana ironia, lì il cuore di Gesù ha cominciato veramente a coltivare un seme di grazia nel cuore di questa bambina, di questa adolescente, poi diventata così suora.
Eh sì, difatti, insomma, sembra questa un po' una caratteristica, diciamo, di questa, di Maria Pia Brando, perché è una spiritualità al cuore di Gesù che nasce veramente, in modo molto, giovane, insomma, ancora quasi, diciamo, si potrebbe dire quasi prematuro, voglio dire, no? Perché in tutte le altre
Certo.
apparizioni comunque è, come dire, spiritualità legate al Sacro Cuore. Abbiamo delle persone che ricevono queste visioni già adulte, mentre
Certo.
Maria Pia Brando a 5 anni comincia questa confidenza col cuore di Gesù. Mentre noi vediamo anche la pubblicità del libro scritto da Don Antonio, Vita della serva di Dio, ecco, non so se si vede anche di qua, Maria Pia Brando, Vita del cuore. Ma che vuol dire quando diciamo Vita del cuore, Don Antonio?
La via del cuore, il titolo che ho scelto un po', il titolo che ho scelto per questa biografia, perché tutta la vita di questa serva di Dio è segnata, è scandita, io così scrivo nel libro, dal palpito del cuore di Gesù. Nel momento del grande dolore, come la perdita di sua madre, così come nei tanti momenti della crescita, c'è sempre il cuore di Gesù con il quale lei parla quando si ferma a pregare davanti ad una immagine di lui, con il quale lei dialoga anche in sogno, perché tante volte lei scrive in questo piccolo diario: mi sono assopita e Gesù mi ha detto, mi sono assopita, il Sacro Cuore di Gesù mi ha parlato e mi ha detto, e la via del cuore anche perché è stato Gesù che ha tracciato la strada, quasi mettendosi davanti a lei e facendole fare ogni giorno un passo verso la realizzazione della sua volontà. Un'apparizione, una richiesta costante nella vita di Maria Pia Brando. Prima che si consacrasse e subito dopo la sua consacrazione religiosa, che avverrà nel monastero dell'Arco Mirelli a Napoli, monastero di Clarisse Urbaniste, una costante richiesta è questa: Gesù le dice, voglio che tu mi faccia una corona di gigli intorno al cuore, mostrandole questo cuore coronato di gigli e facendole capire volta per volta quello che lui veramente desiderava. E desiderava questa istituzione, quest'opera che poi nacque a Mugnano di Napoli, desiderava una famiglia religiosa in quest'opera e desiderava che lei veramente onorasse ed insegnasse alle anime ad onorare il cuore di Gesù. Ecco perché la via del cuore, perché veramente tutto nella vita di questa serva di Dio è scandito da questo rapporto con il Sacro Cuore di Gesù.
Ecco, benissimo. Allora, Don Antonio, prima di passare alle opere che ha compiuto, la serva di Dio, ci faccia sentire anche a noi il palpito di questo cuore, visto la sua passione che ci mette anche nel descrivere questa vita che lei ha scritto. Ci faccia sentire questo palpito così come l'ha trasmesso nel suo scritto, nel suo libro, anche noi che l'ascoltiamo. Questa spiritualità al cuore di Gesù, in cosa consisteva? Diciamo, possiamo dire quali sono state le caratteristiche proprio di questo tipo di spiritualità nella serva di Dio?
Innanzitutto vorrei sottolineare che Maria Concetta viene immessa in questa spiritualità gradualmente, cioè il Signore che le appare, insomma, mostrandole il cuore o che le va in sogno mostrandole il cuore, veramente ha una pazienza della gradualità con questa giovane, anche insegnandole e mostrandole, ripetendole quella che è la sua volontà, ma anche quello che è il suo amore. Perché il rapporto che si instaura tra i due non è soltanto un rapporto nel quale Maria Concetta si innamora del cuore di Gesù, ma è anche segnato da un aspetto bellissimo del Sacro Cuore di Gesù che le si dice innamorato. Tanto vero che lei scrive, si dice, Gesù si dichiara innamorato di lei, tanto vero che lei scrive in queste note biografiche, in questa raccolta di appunti, scusate, lei scrive: Gesù oggi mi ha detto, quanto tempo ancora ti dovrò aspettare? E sembrerebbe appunto sentire il diario di Faustina Kowalska, no? Tuttavia, il palpito del cuore che mi chiedete di descrivere, io lo vedrei in questo. Questa ragazza comincia a desiderare la consacrazione religiosa e chiede in famiglia di poter entrare in monastero e ci sono le solite difficoltà delle famiglie credenti, ma restie al concedere al Signore i loro figli. Questo è un po' nella storia di tante chiamate, forse di tutte le vocazioni religiose, un po'. Riesce ad entrare in monastero, entrerà il 23 maggio del 1870 e dopo poco viene seguita da sua sorella. E c'è una cosa molto bella, un aspetto molto bello. Diventa religiosa, assume il nome di Suor Maria Pia Brando, entra la sorella in monastero, Adelaide, e Adelaide si accorge che nel monastero dell'Arco Mirelli a Napoli c'è questa devozione al bambinello. A Napoli c'era la devozione al Sacro Cuore di Gesù bambino, ne era devoto San Nunzio Sulpizio, ma anche tanti altri. C'è questo bambinello che tante suore venerano, davanti al quale si fermano a pregare, e la piccola, più piccola di lei, certamente Adelaide, porta dei confetti al bambino Gesù. Maria Pia, che se ne accorge per evitare che la sorella rimanga delusa o rimanga male, poiché aveva sentito che Adelaide diceva al bambinello: te li ho portati perché tu li mangi, allora Maria Pia va, prende i confetti in modo che la sorella dopo possa essere contenta. Ecco, io vedrei in questo episodio la grande nota di tutta la vita di Suor Maria Pia, chiamata dal cuore di Gesù ad alleviare le sofferenze di tanti cuori, ma soprattutto a donare quell'amore materno che protegge dalle delusioni e a donare anche quell'amore materno che riscatta dalle debolezze e dalle fragilità. Maria Pia, durante la permanenza di sua sorella Adelaide in monastero, non riuscirà a chiudere occhio, non riuscirà a stare serena, perché la regola, tra l'altro, allora una regola molto rigida di quel monastero, vietava i rapporti, i dialoghi anche tra sorelle, e quindi lei veglia sulla sorella come una madre, ma ne sta lontana per obbedire alla regola. E questa sarà la vita di Suor Maria Pia, che poi lascerà il monastero, perché il Signore le fa capire altro, verrà chiamata a Mugnano e si domanderà: che cosa devo fare per questa gente? E le portano i bambini. Sulla soglia del monastero, del convento che lei costruisce, cominciano ad arrivare queste ceste nei quali si muovono dei panni, scopre queste bambine che saranno le sue orfanelle, ma non perché non avevano i genitori, ma perché figlie, tante di loro, figlie di famiglie povere dove le bocche da sfamare erano troppe, o alcune di loro anche seriamente ammalate, per le quali le cure mediche erano troppo costose e quindi le famiglie, per non farle morire, le davano a lei. E questo la porterà, e concludo così può parlare lei, la porterà a privarsi del sonno. Come madre, toglierà dalla sua stanza il letto, metterà una piccola cassetta addossata alla parete e 8 culle, nelle quali colloca le bambine ammalate, le bambine più vivaci per far dormire la piccola comunità religiosa, e lei durante tutta la notte ai piedi di un grosso crocifisso su questa cassetta come madre veglia le bambine.
Ecco sì, quindi vediamo questo rapporto a cui faceva cenno prima tra Maria Pia Brando e le famiglie, che non è soltanto un rapporto che si sintetizza in una raccolta di fondi di famiglie più ricche a vantaggio di famiglie più povere, ma che si sostanzia in una guida, in un'accoglienza materiale ma anche spirituale. E se il
Certo.
cuore di Gesù faceva per Maria Pia da madre, da padre, da innamorato, allo stesso modo possiamo dire forse che il cuore di Maria Pia faceva da madre, da padre, da innamorata di queste bambine, di queste creature più sfortunate, che quindi accoglieva presso il suo istituto fondato a Mugnano. E teneva con sé, accudiva e avviava poi a una vita più dignitosa, no?
Guardi, in realtà Maria Pia, Suor Maria Pia scrive poco e si capisce che lei scrive poco per quella riservatezza delle anime sante che vogliono tenere nascoste le cose che ricevono da Dio per umiltà. Ma io credo che una lettura che si possa dare di questa opera, che fu poi l'orfanotrofio e la fondazione di questa grande opera del cuore di Gesù, sia stato il comando vero di Gesù. Io credo che il Signore nel chiedere una corona di gigli intorno al cuore non le chiedesse soltanto un ordine religioso, una congregazione religiosa che poi sarebbe nata, ma che le chiedesse proprio di trasmettere alle anime tutto quello che lui aveva trasmesso a lei. Ecco perché c'è questa pedagogia costante di Cristo che le si accosta durante le giornate, durante le nottate, durante il lavoro, durante la scuola e l'insegnamento che gli viene fatto. Quindi credo che sia un esempio in questo tempo che viviamo di come una solida opera sociale possa riuscire solo se veramente radicata su di una vera, profonda e sana spiritualità, intesa come legame con il Signore, intesa come obbedienza a Cristo e come innamoramento naturalmente della volontà di Dio.
Ecco, questo è un aspetto più importante che sottolineerei, perché ci sono tantissime opere sociali e filantropiche che però alla lunga sembra che possano più, diciamo, cioè non producano poi degli effetti e dei cambiamenti effettivi, no? Quando addirittura non si scada poi nella corruzione, dove c'è una sorta di appropriazione, diciamo così, indebita di tanti beni o anche denaro che è destinato a obiettivi, diciamo così, alti, no? Dal punto di vista morale e sociale. Perché dico questo? Perché appunto se effettivamente dietro quest'opera sociale, dietro le opere sociali in generale, dietro la carità, non v'è un fondamento spirituale forte, questa carità non produce gli effetti di un cambiamento vero e di un cambiamento totale che possa appunto capovolgere una situazione da male in bene. Ma abbiamo sempre degli interventi a mo' di tampone, no? Che magari, diciamo, risultano una sorta di contentino, ma che non sono inquadrati all'interno di un sistema organico, proprio perché manca un fondamento spirituale molto profondo, profondo, forte, no? Questo è importante da dire. Cioè, le opere sociali.
Io mi permetterei anche di dire che le opere sociali sono una gran bella cosa, ma non richiedono per forza un cristiano, possono fare tutti, anche quelli che non credono in nulla, va bene, ma un'opera sociale che nasce da una spiritualità e dalla spiritualità cristiana, come dice lei, deve portare una rivalutazione, una rivalorizzazione dell'ambito in cui l'opera si svolge, in questo caso della gente, naturalmente. Mi piace sottolineare un aspetto, la novità della devozione della serva di Dio Maria Pia Brando al cuore di Gesù, come la viveva lei e come la insegna a noi oggi, la novità sta in questo. Io vedrei questa devozione al cuore di Gesù, intesa sempre nell'ottica della riparazione, però una riparazione che avviene in due tempi. Il primo è quello della preghiera ai piedi del crocifisso, ai piedi del Santissimo Sacramento, veramente per invocare il perdono vivo di Cristo. E questo lei lo fa alzandosi alle 2 di notte per essere pronta in coro subito per cominciare ad intercedere, a pregare. E poi il secondo aspetto è quello di una riparazione fatta, portando tutto quello che aveva incamerato in quelle ore di preghiera, portandolo a quelli che incontrava e riscattando queste bambine, insomma, aiutandole a guarire, aiutandole a trovare un pezzo di pane e quant'altro. Ecco, mi piace vedere questa riparazione in questo senso. Il primo aspetto, quello intoccabile per me, della riparazione in preghiera, e poi la continuazione di questa riparazione andando a restituire dignità a quelli che non ce l'hanno. E l'uno non può prescindere dall'altro nella vita di questa serva di Dio. Ecco perché lei si interpella continuamente su che cosa Gesù le voglia chiedere e il Signore poi le mostra realmente attraverso l'arrivo di queste bambine che cosa lei debba fare. E lei intanto ci riesce in quanto c'è questo primo punto della riparazione, stare con Cristo, chiedergli perdono, fare penitenza e poi andare a fare. Ah, vai anche tu, fa lo stesso in qualche modo, no? Io non la sento più adesso.
Sì, mi scusi. Allora, mi
Ecco.
chiedevo, mentre faceva la sua riflessione, se l'aver unificato l'istituto che aveva fondato la sorella di Maria Pia
Sì.
Brando, Santa Cristina, che è un istituto fondamentalmente contemplativo, se ho capito
Certo.
bene, con l'istituto invece della sorella di Suor Maria Pia, di Madre Maria Pia Brando, non abbia appunto poi lo stesso significato di questa forte sintesi che troviamo nella vita di Madre Maria Pia Brando tra la devozione intesa come riparazione, quindi come preghiera sacrificale da una parte, e la devozione intesa come attività proprio pratica finalizzata al recupero della dignità umana. Non so se è chiara la domanda.
Certo. Guardi,
Secondo lei ci sono delle, appunto, delle similitudini?
io credo che questo sia stato un disegno della provvidenza. Credo che questo sia stato veramente un disegno della provvidenza, nel senso che faccio alcuni brevissimi punti. Maria Cristina fonda l'Istituto delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato a Casoria, per la riparazione eucaristica, quindi in contemplazione davanti al sacramento giorno e notte, anche lei toglie dalla sua cella il letto e c'è una sedia dalla finestrella della sua stanza, dà sul coro e lì vede il sacramento anche durante la notte. Maria Pia vorrebbe fare la stessa cosa, ma il Signore le dice che non deve fare la stessa cosa della sorella. E allora la spinge ad andare per le strade perché poi c'è una necessità materiale. Queste bambine non sempre le vengono portate, lei deve anche andare a prenderle. E poi non ci sono risorse economiche infinite, quindi lei deve andare a chiedere l'elemosina. Per cui questo andare verso il prossimo, Suor Maria Pia Brando lo vive come il servizio. Lo vive come l'atto d'amore materno, ma anche come il sacrificio, perché lei avrebbe voluto fermarsi in contemplazione, tanto vero che viene descritta dalle sue contemporanee che quando usciva indossava al di sopra del mantello, che l'abito già portava, anche un grande scialle, perché lei voleva coprirsi per non essere vista in qualche modo, per questo desiderio di nascondersi, del nascondimento, anche se poi era molto visibile il suo passaggio, come viene descritto dai contemporanei. Quindi certamente in questa unificazione direi che adesso la congregazione, che prende il nome ormai da Santa Maria Cristina, sono Suore Vittime Espiatrici, poiché quelle del Sacro Cuore non ci sono più, la congregazione respira a pieni polmoni tutta la riparazione, dall'Eucaristia al cuore di Cristo, dalla contemplazione al soccorso ai poveri, che ancora continua. Pensi che durante l'emergenza per il popolo ucraino, la Madre Generale ha accolto e ha sostenuto moltissimi, moltissimi bambini che sono poi arrivati nella nostra diocesi provvedendo a tutte le loro necessità. Sembrava quasi di rivedere, Suor Maria Pia in azione.
Dunque, in quest'opera di unificazione spicca anche la figura di una suora, Suor Leonida, mi pare.
Sì, sono le due suore che vennero inviate dall'allora madre generale, della Congregazione delle Vittime Espiatrici, furono inviate a Mugnano, Suor Carla di Meo e Suor Leonia di Cerbo. Adesso, Suor Carla è madre Carla di Meo, la madre generale dell'istituto, e Suor Leonia è la segretaria, e loro, insomma, hanno fatto un po' da anelli di congiunzione tra le due congregazioni. Ormai le suore della vecchia congregazione di Suor Maria Pia ne sono rimaste forse in tre, di cui una ultra novantenne, e loro hanno curato quest'opera e la curano con la loro presenza. Sono lì a Mugnano, la madre generale è lì a Mugnano nella chiesa del Sacro Cuore, nel convento dove c'è la scuola, dove vengono accolti anche tanti bisognosi che ricevono aiuto, e dove si continua quest'opera in un modo nuovo, naturalmente, non potendoci più essere gli orfanotrofi, ma in un modo nuovo, curando anche questa devozione attraverso l'accoglienza, attraverso questo desiderio anche di vedere riconosciuta l'opera della serva di Dio, portandola alla canonizzazione. Sì, c'è l'opera di queste due suore, Suor Leonia, che cura molto, insomma, questo aspetto anche della divulgazione della conoscenza in quanto segretaria generale della congregazione.
Bene, Madre Maria Pia Brando, tornando a lei, fa una vita appunto davvero piena di sacrificio. Si sveglia alle 2 di notte, prega, poi durante il giorno va a fare la questua per le sue bambine e a volte fa questo per intere giornate. E ci
Esatto.
vuole raccontare, ci vuole dire un po', questa, ci fa vivere un po' come cadenzava la giornata, appunto, Madre Maria Pia Brando, come ce la fa rivivere un po' attraverso la sua descrizione.
Bene, avendo avuto questa esperienza monastica claustrale presso le Clarisse Urbaniste di Napoli, Suor Maria Pia resterà per tutta la vita legata a quella regola di vita. Quindi la sua sveglia, se così si può chiamare, in realtà la sua levata dalla camera per andare in coro, è circa le 2:30 del mattino, in coro per intercedere per tutte le persone che avrebbe incontrato durante la giornata, per tutte le persone che le chiedono di pregare. E in questa chiesa che lei ha fatto costruire viene collocata questa statua del Sacro Cuore di Gesù. Lei commissiona ad un artigiano la realizzazione della statua, finalmente questa statua arriva e cominciano i prodigi, e davanti a questa statua la sentono dialogare. E le suore hanno l'impressione che questa statua le risponda. Così inizia la giornata di Suor Maria Pia. In una di queste notti di preghiera, una suora racconta che tante volte veniva trovato infranto il vetro che era stato collocato davanti alla statua del Sacro Cuore. Loro temevano che si trattasse di un ladro. Invece, una mattina presto, circa verso le 3, una suora si mette ad origliare questo dialogo e sente che Suor Maria Pia dice al cuore di Gesù: "Va bene così, non ti metterò più il vetro, non ti metterò più i sandali", perché la statua portava questi sandali, e veniva trovato il vetro infranto e i sandali gettati lontano dalla statua. "Non ti metterò più il vetro né i sandali, se così a te fa piacere". E la statua è in volto, le suore dicono, e forse anche adesso tanti devoti si accorgono, la statua in volto assumeva sembianze quasi umane. Così comincia la giornata di Suor Maria Pia durante tutti gli anni vissuti a Mugnano, dal 1884 fino al 1916, anno della sua morte, e dopo il coro, dopo la celebrazione della messa, si reca al refettorio con le poche consorelle della congregazione da lei un po' fondata, che sarà soltanto di diritto diocesano, non riceverà mai un'approvazione pontificia. Si reca al refettorio, dove prende semplicemente del caffè, poi mette il suo mantello e parte per zone anche molto lontane dal convento. Parliamo di un casale alle porte di Napoli. Mugnano di Napoli non era una zona centrale, non era una cittadina già, come dire, sviluppata, e correndo anche il rischio dei briganti, perché subito dopo, poi sappiamo bene, subito dopo l'unità d'Italia si diffonde anche dalle nostre parti il fenomeno del brigantaggio, la povertà, la guerriglia, eccetera, e lei va per queste terre estesissime che ci sono attorno, ancora adesso, attorno a Mugnano, per poter vedere in queste famiglie come se la passano. Si ritira tante volte con bambine appresso e senza nulla, ma tante volte si ritira con questi sacchi di farina o con dei viveri che gli vengono donati. Allora, appena ritornata, dopo un'intera giornata di questua, con le bambine che l'aspettano alla porta del convento, vanno davanti alla statua del cuore di Gesù, che lei soprannomina nel dialetto napoletano o scauzone, che vuol dire colui che va scalzo. E dice: andiamo a ringraziare o scauzone. Vanno davanti al cuore di Gesù, pregano, ringraziano, e così si fa festa per quello che è stato raccolto, per quello che è stato portato in casa, e la comunità può mangiare, le suore, le bambine. Dopo, Suor Maria Pia si dedica, mangia qualcosa, le suore dicono, lei prendeva la sera una sorta di brodo con pochi chicchi di pasta dentro. Dopo aiuta le suore nei servizi del refettorio, aiuta a mettere a letto le bambine, e poi si ritira nella sua cella, seduta ai piedi di questo grande crocifisso, con queste 8 bambine nelle cullette che lei deve vegliare e accudire, e lì a me piace vedere questo scambio. È lì che, anche durante la notte, quando lei avrebbe bisogno del legittimo riposo, il Signore scende dalla croce e fa salire lei. Cioè, avviene veramente questo scambio tra la fatica umana e la grazia di Dio, che poi, insomma, celebra queste nozze continue che Maria Pia vive durante la sua giornata, particolarmente durante le sue notti.
Ecco, cioè, a un certo punto Madre Maria Pia non dorme neanche perché non ha più un letto per averlo dato alle
Sì.
bambine, ma ha
C'è
una
questa cassetta,
cassetta.
una cassetta di legno più o meno corrispondente ad una piccola cassetta, un po' più grande delle cassette postali, insomma, ma una cassetta come quella della verdura, ecco, con un coperchio sopra. Lei è seduta lì con una piccola coperta che a malapena le copre forse le ginocchia, e un cuscino per isolarla un po' dal muro, dalla parete probabilmente fredda, se non anche umida, e così passa le notti sveglia ai piedi di
Quindi
questo grande crocifisso.
una grande, straordinaria capacità di abnegazione che può essere
Certo.
dettata soltanto dall'amore, perché diciamo umanamente possibile, non si può neanche immaginare la vita di una persona che passi il tempo in cammino tutta la giornata per cercare la carità per le sue bambine e poi dopo essersi cibata così scarsamente, dopo essersi alzata al mattino presto per condurre tutta la vita di preghiera che diciamo la regola imponeva, poi alla fine non riesce neanche a dormire in un letto poche ore perché resta seduta. Ma c'è anche ancora un'altra cosa da dire: a un certo punto la sua vita, insomma, lei non ce la fa più ad andare in giro, no? Comincia a farsi vecchiarella, insomma, e quindi qualcuno pensa di regalarle una carrozza intorno alla quale poi ci sono questi episodi un po' simpatici, perché poi questa carrozza non è che fosse il massimo della funzionalità, no? Ma faceva.
Assolutamente.
Eccoci, ci dica, ci dica.
Innanzitutto, quando arriva questa carrozza, lei non la voleva, perché perché la vede uno strumento, un arnese lussuoso e lei non vuole assolutamente passare per la ricca che arriva e che fa sfoggio della sua ricchezza, anche perché insomma, lei è molto attenta a non far trapelare di essere stata una donna aristocratica, perché la sua è una famiglia aristocratica, quindi lei è molto attenta a non offendere quelli che incontra, per cui non vuole mostrarsi ricca o in qualche modo non vuole mostrarsi superiore agli altri. Quindi c'è prima questo combattimento per il quale si confronterà col padre spirituale che le dirà accettala. Presa la decisione di accettare questa carrozza, viene questo carrettino, credo che fosse poco più di un carretto, perché semplicemente era coperto con questi sportelli, le fa mettere delle tendine, perché non vuole che, seppure porta una persona con sé, se porta una bambina, possa essere vista. E poi c'è anche un cocchiere, il quale sarà poi grande testimone di tanti eventi. Più volte la carrozza viene assaltata dai briganti che vogliono portare via quello che è stato raccolto, e la prima volta vanno ad aprire lo sportello, non c'è né la suora e nemmeno i viveri che le ha raccolto. La seconda volta trovano invece dei fiori piuttosto che questi viveri che le erano stati donati. Ma il punto poi più sorridente, che fa più sorridere, è un altro: la carrozza invecchia presto, perché chiaramente non viene manutenuta e soprattutto perché se ne fa un uso improprio, per cui fa un grande rumore al passaggio per le strade, per le viuzze di campagna, e molti sorridono al sentire questo rumore. Ma il primo biografo, Don Francesco Gargiulo, sottolinea. Dice, però era un sorriso riverente e rispettoso, perché faceva sorridere il rumore, ma avevano grande riverenza per la madre. La chiamavano la madre del Sacro Cuore, e al passaggio della carrozza, anche se lei evitava di mostrarsi, al passaggio della carrozza si scoprivano la testa, gli uomini si scoprivano il capo in segno di riverenza a questa donna. Però dice, anche se la carrozza doveva essere sostituita perché era rumorosa, era malandata, era traballante e faceva ridere al solo vederla.
Ecco, purtroppo ci avviamo verso la fine della trasmissione e
Certo.
ci sarebbero ancora tante cose da dire. Ad esempio, mi ha colpito molto leggendo il suo libro che ad un certo punto la statua di Gesù che Maria Pia Brando aveva commissionato e che aveva fatto rifare per ben 2 volte, la terza volta era un po' più grande rispetto alle dimensioni della nicchia dove doveva essere introdotta. Per
Sì.
cui, sotto, diciamo, lo sguardo dei fedeli e dei presenti, quando appunto la statua fu portata in chiesa, si vide, che la statua curvò le spalle e reclinò leggermente la testa. Sono episodi anche questi. La troviamo ancora, questa statua, che va a Mugnano, al Santuario del Sacro Cuore, la vede lì. La vede lì e appunto ed è una bellissima statua. Però io adesso devo fare l'ultima domanda, le faccio l'ultima domanda a questi pochi
Prego.
minuti che abbiamo fino appunto alle 18. Se Madre Maria Pia Brando oggi fosse ancora viva, quale messaggio secondo lei darebbe ai giovani, vorrebbe dare alle famiglie, appunto, che ha particolarmente curato? E mi chiedevo pure se questa attenzione per le famiglie fosse stata proprio provvidenziale anche rispetto ai tempi odierni, dove la famiglia, come vediamo tutti, è sotto attacco, specialmente con la teoria gender.
Credo che Suor Maria Pia, se fosse ancora viva oggi, continuerebbe come per tutti gli anni del suo apostolato mentre era in vita. Quindi credo che la direzione del cuore di Suor Maria Pia sarebbero ancora le famiglie, alle quali andrebbe esattamente a dire e a mostrare quello che Gesù vuole fare per loro. Sono quasi certo che Suor Maria Pia sta già facendo, sta continuando in realtà quest'opera, perché la vediamo, perché la sentiamo, ci sono tante grazie che tante famiglie stanno ricevendo anche attraverso la nascita di bambini in coppie che avevano difficoltà ad averne, e qualcuno la stiamo monitorando perché potrebbe essere anche scientificamente inspiegabile, non ne siamo certi, naturalmente non possiamo anticipare nulla, ma seppure non fosse un fatto scientificamente inspiegabile, sarebbe una bella grazia ottenuta per la preghiera fatta a lei, quindi per sua intercessione. Ma sono certo che Il messaggio che Suor Maria Pia continuerebbe a dare, come ha fatto già e come sta facendo, sarebbe proprio questo. Rivolgendosi alle famiglie, direbbe: ritornate al cuore di Cristo, perché nel cuore di Cristo è il segreto della realizzazione della felicità di ogni famiglia. Direbbe ad ogni mamma e ad ogni papà: il problema della tua famiglia non è soltanto lo stipendio e il lavoro, che sono necessità che non possiamo ignorare, ma il problema della tua famiglia è che forse a casa tua Gesù Cristo non è ancora entrato o non l'hai ancora lasciato entrare. Allora lascia entrare Gesù, lascia entrare il cuore di Cristo e vedrai che, a parte anche il lavoro, i soldi e tutte le necessità, arriverà la pace e arriverà la felicità.
Ecco, allora accogliamo queste parole di Don Antonio e che facciamo siano anche l'augurio per i nostri radioascoltatori e per quelli che ci seguono sul canale YouTube. Lasciamo entrare il cuore di Gesù nella nostra vita in modo, ecco, da poter accentrare tutto intorno a Lui, intorno al cuore di Gesù, che è quello che ci dà poi la felicità e che ci rende la vita appunto felice anche quando magari ci può essere qualche difficoltà, perché appunto la sostanza della vita è proprio l'aspetto spirituale. Grazie Don Antonio,
Vorrei soltanto
grazie.
chiudere, se possibile, con un invito, perché il 27 agosto è il giorno della morte di Suor Maria Pia.
Sì.
Lei morì il 27 agosto 1916. Ecco, il 27 agosto sarà dopodomani, e quindi celebreremo una messa ricordando la nascita al cielo di Suor Maria Pia Brando, e la celebreremo alle 19:30 a Mugnano. Se tra gli ascoltatori ce ne sono di quelli che abitano nei paraggi o comunque in Campania o non molto lontano, se vogliono unirsi alla nostra celebrazione, e poi a dire anche che il 27 di ogni mese noi ricordiamo Suor Maria Pia con una celebrazione presso l'Istituto di Mugnano, chiedendo al Signore anche di accompagnare il cammino verso la canonizzazione, perché affinché la Chiesa riconosca la grandezza di questa donna.
Bene, allora arrivederci per chi può il 27 alle 19:30 nella chiesa del Santuario del Sacro Cuore di Gesù di Mugnano. Ave Maria a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora e vi diamo appuntamento al quarto venerdì di settembre. Grazie a tutti, Ave Maria.